On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta in Ticino. Abbiamo detto Ticino, mettiamo i puntini sulle i. Diciamo Ascona, in Ticino. È stagione di festival questa e ad Ascona si celebra uno dei festival più intriganti che mi è capitato di frequentare. Tra l'altro questa manifestazione quest'anno celebra, o ha celebrato, perché purtroppo il festival sta giungendo al capolinea. Dicevo, questo festival compie 40 anni. La rassegna è una vera e propria maratona che in un vortice di piccoli e grandi eventi ha coinvolto tutto il pittoresco borgo sul Lago Maggiore. È una formula immersiva molto particolare. Innanzitutto ricordiamo che tutti i concerti sono gratuiti e i concerti sono veramente tanti, circa 300, disseminati su tutto il territorio, sui palchi ufficiali in riva al lago, in una decina di esercizi pubblici della località e in situazioni semiacustiche lungo le stradine o sulle piazze del centro. Tanta musica differente che ha però una matrice. In sottofondo abbiamo Dr. John, che è un po' uno dei padri putativi della musica made in New Orleans. Ecco, la musica del festival jazz Ascona è tutta musica che arriva da New Orleans, o perlomeno per la massima parte. Vi dicevo che il festival quest'anno è giunto al suo capolinea ieri, 29 giugno, ma oltre al fatto che fare un salto ad Ascona è sempre cosa buona e giusta, il festival quest'anno ha lasciato una eredità. Il Festival Jazz di Ascona lascia un'eredità che è godibile ancora per qualche settimana e poi capirete il perché di questa vaga scansione temporale. E sono i lavori che ha curato Yuri Catania, fotografo e visual artist, che riempiono i muri della cittadina di Ascona. Yuri, ci puoi raccontare appunto questo progetto che noi abbiamo definito come I muri che cantano?
Allora, il progetto nasce dall'esigenza di Jazz Ascona di voler celebrare nel modo migliore i 40 anni del festival e siccome la musica jazz di New Orleans è considerata a tutti gli effetti street art, perché il jazz a New Orleans nasce in strada.
Tu hai portato la street art dentro un festival di musica che si svolge per le strade. Come può essere definita la tua forma di arte, che è un misto di stencil, ma non solo?
In termine tecnico è paste up, quindi io le mie fotografie non sono foto d'archivio, le stampo su grande formato, le ritaglio, di solito mi faccio aiutare da, come in questo caso, volontari che partecipano alla realizzazione delle opere.
Questo è il primo step?
Sì. Io sono partito l'anno scorso per 2 mesi a New Orleans, dove ho fotografato in 160 sessioni tutti gli artisti identificati dal Jazz Ascona che rappresentavano, ovviamente viventi, i 40 anni del festival. E per ognuno di loro appunto sono andato casa per casa, quindi non durante un festival, ma proprio in maniera intima, personale. Ho raccontato un po' attraverso la mia fotografia la loro arte, perché sono artisti anche loro, e documentato anche a livello videografico. Poi ho progettato appunto queste opere di street art, si chiama street art gentile la mia perché sono opere effimere, perché sono realizzate semplicemente con carta da stampante d'ufficio, quindi priva di materiali plastici, quindi priva di PVC, e utilizzo una colla scolastica, quindi una colla bianca, e l'incollo sulle pareti. Le opere hanno una durata relativamente breve perché ovviamente il tempo deciderà attraverso pioggia, vento, come disgregarle più velocemente o lentamente. Un'arte che non
Non è
permane,
invasiva.
non è invasiva.
C'è una peculiarità che dobbiamo aggiungere sul muro, però sono anche vive.
Sì, essendo, io dico sempre, artista di tra due millenni, unisco quello che è il piacere ancora dell'analogico, del fisico, quindi carta, colla e forbici e muri, per adoperare appunto l'ultima tecnologia che è la realtà aumentata, che grazie a questa applicazione gratuita che si chiama Arti Vive, mi permette di approfondire attraverso dei contenuti video, audiovisivi, o addirittura delle animazioni, le mie opere artistiche, tra cui tutti i muri del Jazz of the World che ho realizzato qui ad Ascona, ma anche nella mostra all'interno del museo. Quindi inquadrando direttamente attraverso questa app, col proprio smartphone, Android o iPhone, l'opera si attiva immediatamente come un QR code, senza dover schiacciare niente, l'opera in sé, e si crea una sorta di nuovo piano virtuale tra l'osservatore e l'opera stessa, creando proprio una finestra temporale che parte dalla fotografia e viene animata nel luogo dove l'ho scattata per diversi secondi o minuti.
Yuri, allora queste tue fotografie in bianco e nero, con il giochino con la realtà aumentata di cui abbiamo appena parlato, sopra queste fotografie tu ci hai applicato una sorta di infiorescenza colorata, chiamiamola così.
Il mio progetto artistico a 360 gradi vede il contatto con la natura, in particolar modo con i fiori, come percorso di ricerca e di espressione della mia arte, sia nella fotografia che poi diciamo, nei derivati, quindi anche della sovrappittura o appunto della fotocomposizione. In particolar modo poi io fotografo i fiori, quindi i fiori che sono rappresentati sono stati tutti fotografati, sia a New Orleans in Louisiana che il Parco delle Camelie di Locarno. La particolarità è che io fotografo i fiori di notte, utilizzo una torcia casalinga, esploro la natura circostante e senza toccarla la fotografo come momento di contemplazione. Il contatto con la natura è una sorta di esigenza da riportare nella testa delle persone perché noi siamo natura. Non siamo l'uomo, l'umanità e la natura in quanto accessoria alla vita dell'uomo. E con tutto questo avvento della tecnologia stiamo un po' perdendo quello che è il contatto, diciamo, primordiale. E il fiore, ovviamente, come l'uomo, sono l'espressione più bella della natura, tra le espressioni più belle della natura, ovviamente, vivente, non soltanto quella paesaggistica o, diciamo, dell'ambiente in sé. E quindi il concetto di immergere gli artisti del jazz nella natura, innanzitutto, ha creato anche in questo caso l'aspetto del gemellaggio, quindi piante esotiche con piante riconosciute storiche per quanto riguarda il Lago Maggiore, appunto come le camelie. E quindi già questo, diciamo, abbinamento, anche se poi esiste nella realtà, perché anche qua, per esempio, noi abbiamo le passiflora, però non sono un fiore tipico, ma in realtà neanche la camelia perché arriva dal Giappone. Però diciamo c'è una sorta di connotazione sul territorio e quindi l'idea di mischiarle crea già un'idea di surrealismo e quindi di sogno immergendo poi questi personaggi.
Un'ultima cosa, nella ricerca che hai fatto per le fotografie scattate a New Orleans, ce n'è una legata a un personaggio, uno dei musicisti che magari ha una storia particolare che ti ha costato più fatica o...
Ma fatica no, sono tutte belle storie perché ho avuto tutto il tempo che volevo, non è la classica foto, hai un minuto, come può succedere in determinati contesti, per cui sicuramente ricordo sempre con grande piacere e momento umano di aver potuto fotografare i Blondie Boys of Alabama, che sono un gruppo gospel, che quest'anno tra l'altro hanno vinto nuovamente il Grammy Award nella sezione gospel. E ho passato un intero pomeriggio prima del loro grande concerto in Louisiana, ospite loro, ed è stato bello perché ho dialogato con delle persone non vedenti, parlando addirittura di fotografia del mio paese, della Svizzera, persone che non sono mai uscite dagli Stati Uniti, cioè nel senso non sono mai venute qua in Svizzera, È stato molto affascinante, molto toccante, perché abbiamo trovato comunque un nostro linguaggio nello spiegare poi anche il mio lavoro a persone che sono famose, ma ovviamente non sono vedenti, quindi è stato molto particolare per me affrontare questo aspetto del lavoro con loro.
Chiudiamo la nostra chiacchierata con un loro brano.
Ma direi proprio di sì.
Se il jazz Ascona è terminato, beh, in zona c'è tanta altra musica per tutta l'estate, a partire dal Valle Maggia Magic Blues Festival. È un festival, il Valle Maggia Magic Blues, che farà risuonare le note e le voci di artiste e artisti provenienti da tutto il mondo nelle piazze dei paesi della Valle Maggia, che è una valle decisamente affascinante, appena sopra Locarno. Anche qua siamo 2 ore scarse da Milano. Quindi i paesini di Avegno, Brontallo, Cevio, Maggia e Moghegno risuoneranno di blues dal 12 luglio all'8 agosto. Cartellone lo trovate sul sito del Valle Maggia Magic Blues. Ma non è tutto, perché a Locarno, quindi ai piedi della Valle Maggia, c'è un altro festival, in questo caso dall'11 al 21 luglio, è il Moon and Stars di Locarno, che trasforma la Piazza Grande in un'incredibile sala concerti all'aperto. Qui si esibiranno artisti di fama mondiale come Lenny Kravitz, i Crocus, giusto per citarne un paio. Inoltre, ogni giorno l'adiacente Piazza Piccola ospiterà concerti gratuiti con musicisti selezionati. Ma Moon e Stars non è solo musica. La Food and Music Street, che si snoda tra Piazza Grande e Lago Maggiore, è un paradiso per i buon gustai. Più di 20 food truck offriranno deliziose specialità culinarie da tutto il mondo. Sempre a Locarno, beh, il Festival del Cinema, qua a Radio Popolare ne parliamo tutti gli anni, ce ne parla Barbara Sorrentini in genere e anche qua a On The Road Barbara, che ha curato un flash sulla prossima edizione del Festival del Cinema di Locarno.
Dal 7 agosto fino al 17 di agosto tornerà il Festival Internazionale del Film di Locarno. È arrivato alla 77esima edizione, nato nel 1946. Si trova in una posizione invidiabile, ossia sul lago naturalmente, ma con la montagna alle spalle che sovrasta la Piazza Grande. La Piazza Grande non a caso, perché è la piazza in cui ogni sera vengono proiettati dei film in anteprima, dei film davanti a 8.000 persone spesso, che restano anche sotto la pioggia perché il tempo non è mai totalmente clemente. Quest'anno poi sarà tutto da vedere, ma detto questo, in quella piazza lì la gente rimane con ombrelli impermeabili, perché lì si vedono davvero o anteprime di film che poi si vedranno al cinema, oppure film anche ripresi dal passato e restaurato. Quest'anno ci sono, come sempre, c'è un concorso. Questo festival è considerato il più grande festival del cinema d'autore, e in effetti il concorso rispetta molto questa definizione, perché ci sono film che arrivano da tutto il mondo, anche dai paesi più impensati, cioè si scoprono delle cinematografie che altrove, che chiunque di noi difficilmente si immagina che esistano. Ne abbiamo scoperte tante in questi anni, dallo Sri Lanka al Vietnam, a parlare anche al Lussemburgo. Ovviamente si parla di paesi più poveri, paesi più ricchi, che però non avevano e forse tuttora non hanno una cinematografia particolarmente conosciuta. È un festival molto internazionale. È un angolo della Svizzera che in quel momento diventa molto internazionale, perché evidentemente il richiamo è fortissimo anche nei forum. Ci sono dei focus, dei dibattiti quotidiani a tema, che coinvolgono tutte le cinematografie, le produzioni, ovviamente attori e attrici che vengono a raccontarsi, e quindi c'è anche un aspetto mainstream, che è quello che appunto raccontavamo della Piazza Grande. Ma il più grande aspetto mainstream quest'anno ancora non è stato svelato. Il programma sarà così i primi di luglio, ma intanto una cosa si sa, che ci sarà Ben Barth. Chi è Ben Barth? È il sound designer e montatore di Guerre Stellari e di Indiana Jones, ma è anche la voce di Wall-E. Vi ricordate il robotino che parlava con una vocina tutta un po' stridula? Credo che ogni generazione in qualche modo ci sia incappato con bambini o anche solo per propria passione. Ecco, lui presenterà, cioè riceverà un premio, e quindi gli sarà dedicata una giornata in cui anche lui si incontrerà. L'unico problema di Locarno è che è cara, come la Svizzera è cara, però c'è un modo per arginare tutto questo. Vabbè, per dormire gli hotel, se non sono già pieni, comunque hanno prezzi abbastanza alti, però si può stare nelle zone vicine, per esempio ad Ascona, perché ad Ascona c'è il pulmino che è fornito dal festival, con cui si può andare avanti e indietro. E poi l'altra cosa è farsi la spesa, comprarsi le cose al supermercato, che è abbordabile, e farsi picnic. Tanto di prati ce ne sono, di luoghi lungo il lago anche, ed è l'unico modo per arginare i prezzi terribili dei ristoranti. Un saluto da Barbara Sorrentini, ci risentiremo comunque la prima settimana d'agosto per raccontare come si organizzerà e soprattutto che cosa vedremo durante il festival. Ciao.
Grazie Barbara. Ma per chi a luglio, agosto avesse già preso impegni, beh, vi diamo un'ultima indicazione per un festival a Locarno. A settembre, in questo caso, è il Locarno City of Guitar, un evento dedicato agli amanti della chitarra, che potranno assistere alle esibizioni dal vivo di alcuni tra i più grandi chitarristi del mondo. Ma quello che rende davvero unico Locarno Guitars è la possibilità di vedere i chitarristi alle prese con duetti assolutamente inediti e al contatto diretto con i patiti della chitarra, perché saranno infatti predisposti stand dove il pubblico potrà interagire con i propri beniamini o partecipare addirittura a clinic seminari sui trucchi del mestiere. Locarno City of Guitar dal 6 all'8 settembre. Torniamo ad Ascona, dicevamo è terminato il Festival del Jazz, rimangono sui muri i murales parlanti di cui vi abbiamo accennato prima, ma ci sono tanti altri motivi per andare ad Ascona, per esempio il Monte Verità. Nell'autunno del 1900 si svolse a Monaco una riunione a cui parteciparono la pianista Ida Hoffmann, il figlio di un industriale belga Henri Oderkofen e i fratelli Karl e Gusto Graser della Transilvania. Li accomunava l'entusiasmo per uno stile di vita vegetariano e una visione del mondo legato a un movimento di riforma che aspirava a una vita in sintonia con la natura. Decisero di fondare una colonia vegetariana da qualche parte a sud delle Alpi. Dopo alcune ricerche, trovarono ad Ascona il luogo adatto. La località Monscia, che ribattezzarono subito Monte Verità, esprimendo così la loro volontà di creare un luogo di ricerca della verità. È l'inizio di una storia che ci facciamo raccontare da Stefania Gallo, direttrice amministrativa della Fondazione Monte Verità. E noi questa registrazione la stiamo facendo proprio al Monte Verità. Ricordi a chi ci sta ascoltando dov'è il Monte Verità?
Allora, beh, intanto il Monte Verità è sulla collina di Ascona. Inizialmente nel 1900 si chiamava Monte Monescia e poi appunto sono arrivate quella che è stata chiamata la colonia vegetariana e dopodiché è stato rinominato Monte Verità.
E allora partiamo proprio da questa colonia vegetariana. Chi erano e quando arrivarono e qual era la loro mission?
Allora, nel 1900, diciamo, ci sono quattro fondatori originari che sono Henri Oderkofen, Ida Hoffmann, Lotte Attemer, che era un'amica, e poi si sono aggiunti Karl e Gusto Graser. Loro vivevano in Germania e in quel periodo c'era una grossa industrializzazione e loro volevano questo ritorno alla natura, per cui in Germania si erano già formati alcuni sanatori dove si proclamava questa Lebensreform, questo ritorno quindi alla vita in mezzo alla natura, e il loro progetto è quindi di cercare un posto dove creare questa colonia di ritorno alla natura, ritorno al vegetarianesimo. E...
apro un inciso giusto per far capire a chi ci sta ascoltando. È una zona questa che anche salendo verso la Val Maggia, di cui abbiamo parlato prima, ci sono un sacco di palme. Mi raccontavano ieri che l'idea nasceva da un tentativo di costruire una sorta di alternativa alla Costa Azzurra per certi versi, no? Palme che oggi, essendo una vegetazione alloctona, crea qualche problema, perlomeno qualcuno sostiene che crea qualche problema perché impedisce lo sviluppo della foresta naturale. Erano quegli anni, no?
Sì, diciamo che appunto il sud era un po' visto come una cosa esotica, quindi anche proprio i vegetariani, quando sono arrivati i fondatori, hanno piantato anche loro delle palme, per cui era un po' questo lato esotico del sud. Quindi loro appunto arrivano in Ticino, arrivano qui a Monte Verità e qui decidono di fondare questa colonia vegetariana, soprattutto per il clima temperato rispetto alla Germania e per il lago e ovviamente per quest'area, diciamo, un po' più, appunto, come abbiamo detto, esotica. Quindi qui fondano il loro progetto di colonia vegetariana e da subito i primi due, ci sono già i primi screzi, perché diciamo la maggior parte della, quindi Harry Oldenkoven e Ida Hoffman, vogliono introdurre il denaro per mantenere la colonia, mentre i fratelli Greser non sono d'accordo, quindi si staccano dalla colonia, mentre Ida Hoffman e Harry Oldenkoven costruiscono la casa centrale e il primo albergo del Monte Verità attorno al 1909, quindi. E diciamo la scala, il blocco centrale, che è quella scala in sasso esterna, è ancora quella originale del 1900.
Nella prima fase era quando questo luogo richiamò anche alcune personalità note, per esempio dell'universo politico. Un nome su tutti, l'anarchico Bakunin.
Sì, diciamo in questa fase di sanatorio sono arrivate le prime personalità, più che altro artistiche, tipo Hermann Hesse, che poi dopo è andato a vivere per un periodo insieme a Gusto Greser, che era questa persona, uno dei fondatori, che però voleva vivere proprio a contatto con la natura e si è trasferito in una grotta qui ad Arcenio, qui vicino, e lui ha vissuto tutta la sua vita in questa grotta. Hermann Hesse ha passato con lui un periodo di cui ha scritto un libro. Ci sono arrivati Otto Gross, che era uno psicoterapeuta molto noto, e Jung. E sono arrivati tutti per questo ritorno alla natura, quindi questo contatto, questa ricerca di tornare alla vita più semplice e non a questa industrializzazione di massa che si era formata.
Ma una sorta di realtà, quella che parecchi anni dopo si conobbe con il movimento hippie, bagni di sole, amore libero.
Sì, la colonia esattamente, praticavano il nudismo, mangiavano praticamente solo vegetariano, non mangiavano, addirittura quasi vegane, non mangiavano quasi niente di origine animale, avevano la loro coltivazione e appunto praticavano questi bagni di aria e luce, quindi il nudismo. C'erano diversi solarium qui sulla collina appunto del Monte Verità, separati uomini e donne, e stavano nudi.
Ricordiamo ancora di che anni stiamo parlando e le chiedo la reazione degli indigeni, chiamiamoli così.
Allora, stiamo parlando appunto dal 1900 al 1920 è durata questa fase di colonia vegetariana. Allora, c'è questa storia di cui i residenti di Ascona, che comunque era un villaggio di pescatori, non avevano nessun contatto con la colonia, perché la colonia parlava praticamente solo tedesco e non hanno mai voluto integrarsi con la popolazione locale, però si dice che gli asconesi venissero qui sul Monte Verità, pagassero per salire sul tetto dell'albergo, quindi la Villa Semiramis, che c'è ancora oggi, aveva un tetto piatto, e pagassero per guardare questi famosi balabiot, venivano chiamati, quindi queste persone che praticavano il nudismo. Quindi erano incuriositi, ma non c'era effettivamente nessun contatto.
Una delle due anime, diceva, che poi ha inserito un aspetto, definiamolo commerciale, da cui la frattura che accennava prima, e a quel punto cosa è successo?
A quel punto è diventato un sanatorio effettivamente vero e proprio, e quindi diciamo le persone potevano venire tranquillamente, pagare, risiedere qui appunto nell'albergo, mangiare quello che mangiavano i vegetariani, partecipare alle letture serali e praticare le attività che praticavano i vegetariani. Dopodiché è chiaro che è arrivata tutta una serie di artisti perché Rudolf von Laban è arrivato qui nel 1913, il precursore della danza moderna, con la sua scuola estiva di danza, ed è chiaro che tutta questa colonia di artisti non ha soldi, erano persone ovviamente senza soldi, e quindi a un certo punto la colonia ha iniziato a non più funzionare economicamente. Per cui nel 1920 Ida Hoffman e Henry Odenkoven decidono di sciogliere la loro utopia, la loro colonia, e partono per il Brasile perché vogliono fondare lì un'altra colonia e cercare di ricreare quest'utopia, questo progetto che qui non ha funzionato. E quindi lasciano il Monte Verità, diciamo, per qualche anno un po' gestito dagli artisti. My grandma and your grandma were sitting by the fire. My grandma told your grandma, I'm gonna set your flag on fire. You're talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Ande, Giacomo Fino Annale, Giacomo Finale. Look at my king all dressed in red, Aiko Aiko Ande. I bet you $5 he'll kill you dead. Giacomo Finale. Talking about hey now, my flag boy and your flag boy sitting by the fire. My flag boy to your flag boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about hey now, hey now, hey now, I go one day. Giacomo Fino Annale. Giacomo Finale. See that guy all dressed in green, Aiko Aiko Ande. He's not a man, he's a loving machine. Giacomo Finale. Talking about him now, him now, Aiko Aiko Ande. Giacomo Fino Anande. Giacomo Finale. Talking about hey now, hey now, hey now, Aiko Aiko Ande. Giacomo Fino Annale, Giacomo Finale, Giacomo Finale.
Torniamo in compagnia di Stefania Gallo, che ci sta raccontando la storia di quello che successe al Monte Verità. Eravamo rimasti che i due fondatori avevano lasciato questa struttura e si erano trasferiti in Brasile. Prima di andare avanti con la storia, Stefania, ti chiedo due parole sulla fondatrice, su Ida Hoffman.
Ida Hoffman è stata, diciamo, una femminista, proprio perché lei viveva con Henry Odenkoven, diciamo, convivevano in modo libero, quindi lei è stata anche diseredata dalla famiglia, proprio perché a quel tempo il matrimonio era, diciamo, la cosa più sacra, no? Si usciva di casa quando ci si sposava. Lei ha fatto questa scelta di avere questo, di non avere vincoli della società, e quindi appunto viveva come viviamo noi oggi, per cui veramente è stata un'avanguardista, diciamo, del femminismo.
E dal punto di vista artistico le sue inclinazioni erano...
C'è un diario che ha scritto, che noi abbiamo tradotto proprio quest'anno anche in italiano, cioè in tedesco e in italiano. Lei era musicista, lei appunto era una donna molto colta, quindi suonava, leggeva e scriveva poesie, quindi era proprio una donna che voleva seguire le sue inclinazioni culturali, artistiche, e voleva vivere come una donna e non come la società imponeva in quel periodo, ecco.
E quindi ha scelto di venire in questo che, come viene definito, alla base del plastico, il triangolo delle Bermude?
Sì, diciamo, viene definito...
il triangolo delle Bermude dello spirito.
Sì, sì, diciamo, appunto, questa è sempre stata un po'... come dire, questo fascino di Monte Verità, proprio perché si dice che c'è un aspetto, c'è un magnetismo sulla collina.
C'era, no? Questo discorso del magnetismo.
C'è questo discorso, appunto, di questo magnetismo che viene ripreso dagli anni, ma diciamo è un luogo energetico proprio dovuto anche al tipo di roccia, ma non solo Monteverità, c'è per esempio qui vicino ad Arcenio anche il Baladrun, che è un luogo anche questo molto energetico, ed è stato misurato con tutti questi strumenti scientifici proprio per misurare il tipo di magnetismo, ma dovuto al tipo di formazione rocciosa. Tutti sono un po' attratti da questa leggenda o questo mito.
Era conosciuto anche ai tempi, dici che magari anche Ida o...
Ma sicuramente si dice che loro si fossero fermati qui a Monteverità proprio perché c'era un certo tipo di fascino, comunque un certo tipo di clima e una sorta appunto di attrazione per il posto.
Allora Stefania, torniamo alla storia. Ida Hoffmann e il suo compagno vanno in Brasile, cosa succede qui a Monteverità?
Ma allora, negli anni successivi appunto viene gestito un po' alla buona, perché ovviamente, come vi hanno detto, gli artisti hanno pochi soldi, hanno pochi mezzi, si avvicina tra l'altro, addirittura c'è la prima guerra mondiale, quindi appena dopo, per cui naturalmente c'è un po' un fuggi-fuggi generale. E nel 1926 arriva a Monteverità il barone Edward von der Wright, amico di Marianne Werefkin, la pittrice che ha donato tutte le opere al museo di Ascona, e decide di acquistare tutta la collina di Monteverità. Quindi, affascinato da questa utopia, decide che qui lui vuole creare un albergo di lusso e quindi continuare ad invitare artisti, architetti, comunque persone di un certo livello culturale e farne un luogo di incontro.
Ci riesce?
Assolutamente sì, infatti costruisce questo albergo che allora nel 1929 è un albergo di lusso. Ogni stanza ha già il bagno, quindi è veramente un albergo proprio in stile Bauhaus, estremamente moderno. Lui infatti chiede all'architetto Emil Fahrenkamp, che in Germania ha già costruito alberghi in stile Bauhaus molto moderni, quindi lui costruisce questo albergo e in maniera molto lungimirante lui lascia tutto ciò che ha trovato, quindi tutte le capanne aria luce che sono state costruite dai vegetariani vengono conservate, proprio perché lui vuole conservare quest'anima del luogo. E appunto poi attrarrà un sacco di personalità importanti, perché lui è un collezionista d'arte, quindi inviterà artisti a sue spese che comunque iniziano a scappare perché anche lì si avvicina la Seconda Guerra Mondiale, quindi molti artisti arrivano in Svizzera, lui li invita perché appunto ha questa collezione d'arte immensa, lui è un viaggiatore, quindi ha soprattutto stampe asiatiche e una collezione di arte extraeuropea, quindi statue africane, maschere appunto africane piuttosto che asiatiche, e una collezione di arte diciamo contemporanea, quindi ha dei Picasso, dei Monet, una collezione molto grande che arriva già dalla sua famiglia in Germania e che poi lui ha donato al museo di Wuppertal, che era la sua città natale in Germania. E quindi appunto lui riesce a creare questo fervido incontro di artisti e di cultura qui a Monteverità.
Lui muore, se non sbaglio, nel 1964.
Nel 64, e dona tutto il Monteverità al Cantone Ticino, insieme alla collezione di stampe asiatiche, per cui appunto lui effettivamente si è prodigato molto. Secondo lui l'arte doveva essere un bene comune.
Sì, un personaggio dai molteplici aspetti. Ricordiamo, da giovane aveva anche preso la tessera del Partito Nazional Socialista in Germania, dei nazisti. Poi anni dopo si prodigò invece nel tentativo di salvare sia ebrei che partigiani, e poi c'è questa generosità. Perché
lui ha cercato veramente di donare il più possibile, ecco.
Da quel punto allora è diventato tutto di proprietà del Ticino.
Esatto, del Cantone Ticino, che per un po' di anni diciamo l'ha gestito un po' così come era gestito dal barone, quindi c'era il direttore. Dopodiché il lascito del barone prevedeva che il Monteverità fosse, come clausola, un centro culturale e di incontri scientifici di alto livello, per cui il Cantone a quel punto, insieme al Politecnico di Zurigo, nell'89 hanno creato la Fondazione Monte Verità, dove ancora oggi si tengono questi congressi, questi seminari del Politecnico di Zurigo, che occupano più o meno 25 settimane all'anno. E per il resto del tempo è albergo per clienti individuali, si fa anche banchettistica, matrimoni.
Menù non è vegetariano però.
Menù non è vegetariano,
no,
si può avere, ma non siamo prettamente vegetariani. Anche perché ricordiamo poi che negli anni 70 è arrivato Harald Zeman qui a Monte Verità.
Ricordiamo storico dell'arte, un curatore d'arte.
Si è innamorato della collina e ha passato poi tutti i successivi quasi 20 anni a raccogliere materiale su Monte Verità, a creare questa mostra che tra l'altro è permanente in casa Natta, quindi ancora oggi si può visitare esattamente così come allestita da Harald Zeman, questa mostra che ha intitolato Le mammelle della verità, dove ha raccolto tutto il materiale che diciamo ha un po' caratterizzato le varie fasi di Monte Verità, quindi ci sono proprio, è divisa in settori, per cui il settore dei vegetariani, il settore dell'anarchia, quindi lui ha diviso Monte Verità in mammelle e ha allestito questa mostra che ed è rimasta qui in Casa Natta allestita ed è ancora visitata. Sì, assolutamente.
Chi fosse incuriosito da questa storia, ci sono delle visite guidate con qualcuno che magari spiega, racconta la storia?
Sì, assolutamente, noi organizziamo visite guidate per singoli, per gruppi.
Sul sito troviamo coordinate per...
Assolutamente sì, sul sito, oppure www.monteverita.org.
Imbarcandosi su un battello ad Ascona si possono raggiungere due gioielli verdi che sono piazzati proprio in mezzo al Lago Maggiore. Sono le isole di Brissago. Non sono solo l'unico giardino botanico svizzero su un'isola, ma anche un punto di riferimento della regione. Qui crescono 1700 specie vegetali provenienti dal Mediterraneo e dalle regioni subtropicali di tutti i continenti. Grazie a questa biodiversità e alla sua unicità, il giardino botanico delle isole di Brissago fa parte della rosa dei Gardens of Switzerland, che comprende i più bei giardini della Svizzera. Arrivando in battello, prima di arrivare all'isola più grande che ospita questo giardino, c'è un'isoletta più piccola, un'isoletta disabitata.
Sì, è l'isola dei Conigli, o l'isola piccola, che non è visitabile normalmente, ma che viene gestita dalle scuole speciali, delle scuole che a livello cantonale si occupano dei ragazzi diversamente abili, aiutandoli a svolgere tutte delle attività quotidiane, dal cucinare, dal tagliare l'erba, dal riparare qualcosa, dal montare qualcosa, per inserirli poi nella società. E lo fanno in un contesto che potete immaginare molto idilliaco, un'isola in mezzo alle Alpi.
Era la voce di Alessio Maccagni, un botanico che lavora alle isole di Brissago. Insieme a lui e con Raffaele Pellegrino, che è il responsabile delle attività didattiche delle isole di Brissago, abbiamo visitato le isole, ma prima della visita però è necessario farci raccontare da loro la storia di chi ha avuto l'idea del giardino botanico e come l'ha realizzato. Il primo personaggio che dobbiamo conoscere è Antonietta de Saint-Léger, giusto?
Assolutamente sì, è la baronessa Antoinette de Saint-Léger, baronessa di origine russa, che si era sposata con Fleming Saint-Léger, quindi anche lì c'è un po' il nome che alcuni pronunciano all'inglese, alcuni invece alla francese, che nel 1885 ha acquistato le isole e ha creato quello che è il parco botanico, il giardino botanico iniziale, quindi qualcosa con meno specie, più specie esotiche, che ricordava un po' i vecchi parchi all'inglese.
Quando era arrivata lei, l'isola era completamente diversa, era anche un'isola non brulla, però insomma lei ha dovuto lavorarci molto, per esempio anche portare della terra fertile.
Certamente ha dovuto portare diversa terra fertile dalle sponde, dai terreni fertili attorno alle isole, attorno alle sponde, cosa che ha fatto anche scalpore nel periodo, perché se pensate nel 1885 comunque in un cantone rurale con un'agricoltura povera, con patate e poco altro, immaginatevi tutta questa terra fertile che veniva trasportata sulle isole per creare un giardino esotico, beh ecco, questo fatto ha fatto comunque scalpore allora.
La baronessa offriva anche il destro alle pagine di gossip, nel senso era un personaggio bello vivace.
Era un personaggio molto vivace, si è risposata 4 volte, ha avuto anche comunque dei momenti travagliati, era un personaggio forte ma al contempo legato anche poi a quella che è stata la sua produzione di bambole, questa ultima avventura che ha tentato, che purtroppo economicamente non ha funzionato.
Ma va le bambole, ha anche investito in una fabbrica di bambole, è andata male e a quel punto l'isola è passata di mano e qua subentra il secondo personaggio di cui dobbiamo parlare, che è Max Emden.
Sì, esattamente, Max Emden le ha riacquistate negli anni 1928-29, lui era un ricco commerciante di Amburgo, dalla Germania ha acquistato queste isole e ha costruito quella che oggigiorno vediamo, se doveste venire a visitare, Villa Emden.
A questo punto invece può iniziare, dopo aver conosciuto le due persone che dobbiamo ringraziare per quello che vediamo, il giardino pubblico dagli anni 50, un giardino che intanto per incominciare possiamo dire che consente un giro del mondo.
Allora sì, sicuramente la collezione del giardino è impostata a richiamare le differenti aree subtropicali del mondo intero, quindi passeggiando all'interno del giardino il visitatore potrà vedere le differenti 5 continenti del mondo declinati in questa tipologia di flora.
Facendo qualche esempio, saltando da continente in continente, per esempio si scopre che in Australia ci sono delle piante che si adattano per proteggersi dagli incendi. Sembra una cosa stupefacente che fa pensare a coloro che parlano dell'intelligenza delle piante, ma...
Allora sì, l'Australia per esempio è una delle zone che viene rappresentata, l'Australia nel nostro caso come Australia mediterranea, quindi soggetta agli incendi, alla secchezza, mostra alcuni di questi adattamenti, no? Abbiamo l'esempio classico della Banksia con questa serotinia, quindi questi semi che rimangono protetti all'interno di queste specie di noci fino all'arrivo di un incendio, dove poi il calore permette il loro rilascio e quindi la crescita in un ambiente, diciamo, più ricco di nutrimenti e sicuro anche da questi eventi.
Se passiamo dall'Australia al Sudafrica, tra le piante che troviamo c'è anche il fiore che Nelson Mandela aveva scelto come fiore del Sudafrica.
Sì, chiaramente proprio in questo periodo lo vediamo in piena fioritura, si tratta della protea cinaroides, un'infiorescenza magnifica, molto importante, un Sudafrica che è anche diciamo un po' la punta di diamante di questo giardino, un po' invidiato anche dal nord delle Alpi che non riescono a coltivare queste piante all'esterno tutto l'anno, e quindi è un po' il nostro orgoglio avere questo fimbos rappresentato qui sul lago in mezzo alle Alpi.
Uno degli angoli più affascinanti è il bagno romano, e qua torniamo ancora a Max Endem, era forse uno dei suoi angoli preferiti questo.
Ma possiamo dire di sì, perché comunque l'ha edificato per accogliere anche tutti quegli ambiti culturali, quelle piccole feste, quei ritrovi, quelle letture che venivano fatte all'interno del giardino.
Sotto questo punto di vista, per le frequentazioni di Max Endem, possiamo pensare a una liaison con quello che succedeva, magari con spunti diversi, al vicino Monte Verità, di cui abbiamo parlato prima.
Assolutamente sì, era il periodo di quelli che a livello locale venivano chiamati balabiot, coloro che ballavano nudi, proprio perché anche Max Endem ha avuto un'influenza, un influsso. Difatti abbiamo anche delle immagini storiche vecchie di diverse donne senza veli che passeggiavano, che si trovavano qui sull'isola.
Tra le tante curiosità che si imparano visitando il giardino, io la metto giù così piatta: con il sole le piante si scottano, però non si possono mettere la crema, e quindi?
Beh sì, chiaramente ambienti mediterranei, ambienti caldi, le piante devono riuscire a trovare un modo di arrangiarsi a sopportare questo problema. Abbiamo degli adattamenti interessanti e affascinanti, uno di questi è visto per esempio nelle acacie, dove abbiamo la produzione, quindi le foglie, da foglia vera e propria diventano dei fillodia, quindi non sono più delle foglie vere e proprie, ma sono dei fusti, dei petioli espansi, allargati, che prendono la funzione della foglia, ma avendo una struttura stomatica differente permettono quindi di ridurre la perdita d'acqua in queste situazioni, e anche la loro posizione, che non è più perpendicolare rispetto al sole ma segue la direzione del raggio di sole, riduce la temperatura che queste foglie sopportano durante la giornata. Abbiamo anche altri adattamenti in questa direzione, li ritroviamo per esempio nelle regioni piuttosto mediterranee, troviamo dei colori molto chiari, delle pelurie grigiastre, biancastre, che servono proprio a riflettere questi raggi solari, permettendo quindi di avere delle temperature sulle foglie che sono più basse di quello che sarebbero senza questi accorgimenti.
Diamo le dimensioni dell'isola, che non l'abbiamo detta, perché è piccola ma c'è dentro di ogni.
Allora, l'isola grande sono 2,5 ettari più o meno di superficie, e all'interno della quale abbiamo qualche spazio che è occupato dai volumi dei camminamenti e della villa, altrimenti tutto il resto è dedicato alla collezione botanica del giardino.
C'è persino anche un angolo, definirlo esoterico è eccessivo, però fumi, vapori che salgono dal terreno.
Sì, hai ragione, effettivamente non facciamo sacrifici né umani né animali, ma è un po' l'angolo che è stato dedicato a quelle piante velenose, quelle piante un po' rappresentate nella simbologia, anche queste piante delle streghe, quindi troveremo da piante più rituali, più simboliche, come il melograno, simbolo della fertilità, rivedremo la cicuta con cui è stato ucciso Socrate, troveremo il tasso per esempio, sia per i suoi usi tossici che per i suoi usi medicali potenziali.
Ecco, abbiamo parlato in un precedente incontro dell'invasività delle palme. Per quanto riguarda invece gli animali, c'è un aspetto molto interessante relativo alle tartarughe, no? Un lavoro che è già da qualche anno che state portando avanti, perché anche lì, anche con le tartarughe, quelle autoctone, c'è un problema rispetto a altre specie che invece sono alloctone.
Sì, chiaramente l'elemento specie esotiche in generale è un problema grosso che tocca soprattutto adesso il nostro periodo, con scambi di merci, scambi di piante. L'esempio della palma è abbastanza classico, la palma ticinese, come viene chiamata anche al nord delle Alpi, e da settembre sarà illegale addirittura la sua nuova piantumazione, proprio perché aveva arrecato dei problemi nelle foreste. Questo non vuol dire che non si potranno più piantare palme, ma bisognerà piantare altre specie, quindi abbiamo alcuni esempi da poter mostrare anche al visitatore. E l'altro esempio che va invece nella direzione appunto del mondo animale sono queste testuggini d'acqua, quindi Emys orbicularis, la testuggine europea autoctona, che ha subito un declino sia per la distruzione dei propri ambienti, un po' come altri organismi legati alle regioni acquatiche e lacustri, sia anche per l'introduzione della tartaruga americana, tipica tartarughina che tutti magari hanno tenuto un po' in vaschetta e che a un certo punto ci si stufa e la si libera in acqua, che poi va a predare, va a soppiantare questa testuggine autoctona. Questo progetto di reintroduzione che avviene nello stagno presente sull'isola di San Pancrazio è iniziato già da diverso tempo in collaborazione con la Proemis Ticino e gli effettivi stanno aumentando, quindi si sta valutando nel prossimo futuro di iniziare di nuovo a reimmetterne nelle zone naturali del cantone.
Tutto, noi abbiamo raccontato solo dei piccoli scampoli di quello che si può vedere in una visita individuale. Chiaramente per saperne di più è opportuno invece fare una visita guidata, e per una bella visita guidata a chi ci si rivolge?
Ci si rivolge all'isola di Brissago, quindi alle guide che portano e accompagnano le persone. Immaginatevi di arrivare in un giardino botanico, di ricevere delle informazioni sulla storia, quello che abbiamo detto all'inizio, degli spunti legati anche ai sensi, perché potrete odorare, toccare, sentire, ma soprattutto anche gustare alcune delle specie che abbiamo. E questo vi permette veramente di fare un tour botanico del mondo.
C'è un sito per andare appunto a vedere orari e come organizzarsi?
Certamente è www.isoledibrissago.ch.
Termina qui il nostro viaggio ad Ascona e dintorni. Festival, natura, musica e tanta storia. Storie decisamente intriganti, come avrete potuto intuire. Per riascoltare questa, ma anche tutte le altre puntate di On The Road, basta andare sul nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Vi lascio con una di quelle musiche che appunto giravano per le strade di Ascona durante il Jazz Festival. Buona domenica da Claudio Agostoni, ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio.
It really